Patavium gestisce le pratiche con uno staff di 120 professionisti e i clienti ottengono più di quanto si aspettano.
Felici loro, soddisfatto tu.
Per saperne di più, 800 400 403 oppure www.patavium.it.
Ti occupi di tecnologie per il recupero e riciclo dei rottami? Metal Riciclo è l'evento per te. Salone internazionale delle tecnologie per il recupero e il riciclo di ferrosi e non, qualità dell'ambiente, efficienza energetica. Terza edizione, 2-4 aprile 2009, Centro Fiera del Garda, Montichiari, Brescia. www.metalriciclo.com.
Sono le 13.
GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large.
Alitalia, ultima chiamata, oggi scade il termine stabilito da governo e azienda per l'accordo, fischia il leader della CISL Bonanni.
Primo via libera dall'esecutivo al federalismo fiscale, il Consiglio dei Ministri approva anche le nuove regole sulla prostituzione, sarà reato nei luoghi pubblici.
Non indipendenti ma dentro la Russia, lo annuncia il presidente dell'Ossetia, così vuole la storia, dice.
Si faccia una finanziaria dura, la Banca Centrale Europea chiede all'Italia tagli alle spese.
Nell'anniversario dell'11 settembre ci si torna ad interrogare sul rischio terroristico, non c'è da aver paura, dice ad XL l'esperta Loretta Napoleoni.
Il passo indietro turco, un altro scrittore rischia 5 anni di carcere per aver parlato di genocidio armeno.
Una buona giornata da Simone Spezia
ed Alessandra Tedesco.
E bentornati a questa nuova edizione di XL. Oggi è decisamente la giornata di Alitalia, il giorno nel quale la vicenda dovrebbe chiudersi.
Ieri, infatti, l'ultimatum del commissario straordinario della compagnia, Augusto Fantozzi, che aveva detto o si raggiunge l'intesa o subito la mobilità per i dipendenti, oggi la trattativa si sposta al Ministero del Lavoro.
Ce l'ha il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, allora, quali sono le novità?
Buongiorno ai nostri ascoltatori, clima decisamente incandescente qui in via Flavia, un ingente presidio dei dipendenti all'Italia occupa lo spazio antistante l'ingresso del Ministero del Lavoro, ci sono stati attimi di tensione questa mattina all'ingresso di alcuni rappresentanti dei sindacati, in particolare è stato preso di mira il segretario della CISL Bonanni, cori anche contro Berlusconi e il ministro del welfare Sacconi. La trattativa comunque sta procedendo, diversi livelli del confronto, dal piano industriale alle rotte internazionali, dal nodo manutenzione Atitec al contratto unico per tutti i dipendenti, con il no in particolare al momento dei piloti. I tempi, come sappiamo, comunque stringono, si andrà avanti tutta la notte, escludo che si possa slittare ai prossimi giorni, ha detto il ministro del welfare Sacconi. Ricordiamolo, avete fatto ancora da studio l'ultimatum dell'amministratore straordinario Fantozzi, se il piano non decolla, ha detto, la compagnia dovrà muovere doverosamente i passi imposti da una situazione fallimentare, disdire i contratti di lavoro, avviare la mobilità. È tutto.
Grazie Vincenzo Miglietta, torneremo a collegarci con te anche più tardi in XL per vedere se ci sono novità su questa trattativa d'Italia e per analizzare dei focus su questo negoziato. Simone.
Intanto a Palazzo Chigi c'è stato un consiglio dei ministri importante, temi al centro della riunione di governo, federalismo fiscale e giustizia, ma non solo. Elisabetta Fiorito, allora.
È arrivato in Consiglio dei Ministri il federalismo fiscale e poi è arrivato anche il primo via libera auspicato dalla Lega dopo l'accordo raggiunto ieri sera tra il Premier Silvio Berlusconi e il leader del Carroccio Umberto Bossi. Soddisfatto il Ministro per la semplificazione Roberto Calderoli, l'iter prevede l'approvazione successiva nella conferenza unificata delle regioni per poi tornare al Consiglio dei Ministri per il sì definitivo, probabilmente insieme alla finanziaria. D'accordo anche a Enne, sentiamo il Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.
Sono convinto che con questo testo l'Italia, sono convinto, cambia pagina e prenderà finalmente un nuovo volto armonico che guarda al futuro senza tralasciare nessuno, nel concetto che ci ha unito la solidarietà, questo è il senso che ci ha unito, e sono convinto che questo è un ottimo viatico per dare finalmente all'Italia una riforma che mancava da tantissimi anni.
Sul fronte giustizia invece ha approvato gli incentivi per i giudici che accettano di ricoprire incarichi nelle cosiddette sedi giudiziarie disagiate. Strette poi sui precursori di droghe, le sostanze dall'acetone ai solventi per vernici, passando poi per i profumi che pur non avendo un effetto diretto sulla psiche sono indispensabili alla catena di produzione delle droghe. E per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto a voi studio.
Grazie Elisabetta Fiorito. Per quanto riguarda invece l'altro provvedimento assunto oggi dal governo, sia il disegno disegno di legge sulla prostituzione ne parleremo fra poco, sempre in XL. Per quanto riguarda invece ancora il federalismo fiscale, Simone, ci sono delle novità?
Sì, ci sono delle novità, parole del Presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, a margine di un'audizione della Camera. Il federalismo fiscale può essere un'ottima occasione se applicato bene, se applicato male invece può essere un boomerang, dice. Lazzaro assicura che la Corte è pronta a collaborare al massimo grado possibile, ma ci sono altre reazioni, Alessandra.
Altre reazioni che vengono in questo caso dai rappresentanti delle province che si sono riuniti questa mattina a Roma. E allora sentiamo come la pensa su questa bozza sul federalismo fiscale Fabio Melilli, che è il presidente dell'UPI, ossia l'Unione delle Province, ed è anche un esponente del Partito Democratico, dunque dell'opposizione.
Noi chiediamo al governo soprattutto che il provvedimento venga emendato per quanto necessario e poi portato in approvazione. Alcuni aspetti possono e debbono essere corretti. Nell'ultimo incontro noi abbiamo chiesto che anche le province abbiano una tassa di scopo per poter realizzare strade intercomunali o opere pubbliche che esigono una risorsa economica propria. E poi credo che vada rivisto il tema dell'aderenza al patto di stabilità e delle norme che disciplinano comuni virtuosi, province virtuose e invece enti che non gestiscono il bilancio loro affidato con sufficiente economicità. La bozza Calderoli è una buona base di partenza e ci consente davvero di arrivare al termine di una vicenda annosa che ha complessivamente impoverito il Paese e ha obiettivamente rallentato la pubblica amministrazione.
Sentiamo cosa ne pensa il presidente della provincia di Treviso, il leghista Leonardo Muraro.
Credo che Calderoli, il ministro Calderoli, abbia inserito e abbia accolto le nostre aspettative. Un dato è certo, viene riaffermato il ruolo delle province e se viene garantita così come è stata presentata dal ministro Calderoli, credo che le province potranno essere ancora un punto fondamentale per il sistema Italia. Ma io giro tutti i giorni per la provincia di Treviso perché sono direttamente passo più ore in mezzo alla gente che non in ufficio. Ormai la gente sul federalismo ha piantato i piedi, lo pretende immediatamente.
Passiamo ora alla crisi nel Caucaso. Il presidente della Repubblica Georgiana secessionista dell'Ossetia del Sud ha ribadito oggi la richiesta di adesione alla Federazione Russa. Noi non vogliamo l'indipendenza, ha detto, ma far parte del territorio osseto. Ricordiamo infatti che l'Ossetia del Nord fa già parte della Federazione Russa.
E questa mattina della crisi in Georgia abbiamo parlato nella nostra trasmissione Viva Voce, è intervenuto anche il ministro degli esteri, Franco Frattini, che ha respinto le accuse all'Italia di essere stata troppo morbida con la Russia. Alessandro Milan gli ha chiesto se esiste un rischio, quantomeno nel linguaggio, di ritorno alla guerra fredda.
Il ritorno verbale è una cosa, il ritorno sostanziale sarebbe un'altra, sarebbe la tragedia per il mondo. Se noi tornassimo alla guerra fredda, torneremmo indietro nella storia ad un momento in cui eravamo davvero tutti molto meno sicuri e certamente quei terroristi di cui oggi discutiamo brinderebbero con lo champagne.
Chi ha vinto secondo lei in questa crisi, il Cremlino o Tbilisi?
Purtroppo hanno perso tutti e due, ha perso la Russia perché questo ha inciso sulla sua immagine internazionale. Ha perso la Georgia perché una mossa certamente poco saggia delle autorità georgiane ha innescato l'azione militare che evidentemente si sarebbe potuta risparmiare con grande soddisfazione, direi, di tutto il mondo.
E sempre nella nostra trasmissione Viva Voce il ministro Franco Frattini ha parlato di terrorismo, oggi lo ricordiamo, e si ricordano i 7 anni dagli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono. Frattini ha detto che il terrorismo rappresenta ancora la principale minaccia per le nostre democrazie e per la nostra convivenza.
E c'è su questo un messaggio anche del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dice occorre moltiplicare gli sforzi per consolidare le basi di una vasta convergenza e cooperazione per la sicurezza collettiva, nel rispetto, parole ancora del Presidente della Repubblica, di principi irrinunciabili e di regole efficaci.
E dell'anniversario dell'11 settembre ampio spazio viene dedicato sui quotidiani arabi. Adib Fateh Ali.
L'11 settembre è ricordato dai maggiori quotidiani arabi con titoli che riflettono le proprie linee editoriali. Quello del palestinese Al-Quds Arabi recita: Al-Qaeda è tornata in Afghanistan ancora più forte di prima. Il libanese Al-Safir si interroga sulle guerre di Bush. Fine di un'epoca oppure un'eredità? mentre Al-Hayat, di proprietà saudita, sostiene che a distanza di 7 anni ciascuno degli antagonisti, a suo modo, può cantare vittoria senza essere decisamente smentito. Per il resto, in primo piano l'autobomba che ieri a Beirut ha ucciso un politico dell'opposizione filosiriana. As-Safir accusa, è stata la mano degli israeliani per sabotare la riconciliazione nazionale. Il ministro degli esteri iracheno Hushyar Zibari, intervistato da Sharq al-Awsat sulla trattativa USA-Iraq, ha rivelato, abbiamo modificato 6 bozze del trattato, ma uno solo, quello vero intende, non è stato rivelato e io come iracheno chiedo che sia firmato. Il sito web della TV Al-Arabiya riporta le polemiche scoppiate in Egitto per le affermazioni di un predicatore islamico che sostiene che tra i nomi attribuiti ad Allah ci sono alcuni falsi. Il Signore è clemente e non può essere chiamato anche vendicatore. Decisa la bocciatura della massima autorità religiosa Al-Azhar, tutto documentato e il predicatore taccia.
Tra poco torneremo sul tema dell'11 settembre con un'intervista ad un'esperta di terrorismo.
Ora passiamo al calcio quello giocato, non a quello delle violenze dei tifosi di cui spesso abbiamo parlato negli ultimi giorni. Tra l'altro proprio questa mattina il Ministero dell'Interno e la Lega Calcio hanno presentato uno spot televisivo contro la violenza.
Sì, tra l'altro c'è una vignetta non male sulla Gazzetta dello Sport di oggi che riguarda, insomma lo sapete, chi segue il calcio lo sa, ieri a segnare è stato 2 volte il giocatore De Rossi della Roma. Ebbene, però, dietro una delle porte dello stadio di Udine dove si giocava c'era un enorme palco che era il palco del prossimo concerto di Vasco Rossi. Allora, la vignetta rappresenta De Rossi e c'è scritto Vasco De Rossi.
Allora, parliamo di questa partita, della vittoria dell'Italia contro la Georgia nelle qualificazioni per il Mondiale 2010. Una doppietta di De Rossi, come dicevamo, ma gli azzurri, insomma, sembrano non convincere. Il commento del nostro Carlo Genta.
Di davvero brillante sotto il cielo ancora caldo di Udine c'è solo una magnifica doppietta di De Rossi all'ombra del megalomane palco di Vasco. Per il resto normale trantan, ma anche 3 punti da incasellare nella scala che porta al mondiale. In piena emergenza Cerotti possiamo farcelo bastare pure quando dall'altra parte c'è la Georgia dell'ombre vertical Cooper. Per rendere l'idea anche le grottaglie mezzo rotto fa un figurone. Almeno però stavolta non c'è bisogno di eleggere Gigi Buffon a migliore in campo come nell'imbarazzante sabato di Cipro. Così, a punteggio pieno scontato, si va verso la Bulgaria. Lungo la strada che ci portò alla Coppa del Mondo, la terza gara fu una sconfitta in Slovenia ed è stata l'ultima volta che Lippi ha perso una partita di calcio. Farsi venire i brividi non è il caso, tanto più che l'Irlanda, teorica terza forza di un girone con poco ferro, fa 0-0 in Montenegro. Carlo Genta, GR24, Sole 24 Ore.
Un ragazzino di 12 anni fermato per uno scippo è la 46esima volta che succede. Sentiremo la sua storia tra poco in XL.
Il suo sguardo, la sua linea, il suo profilo, così diversi. Se non fosse stato per la personalità che è rimasta la stessa, non l'avrei riconosciuta.
XF è la prima berlina sportiva a presentare il nuovo design Jaguar. Vieni a scoprire le sue performance emozionanti prenotando un test drive al numero verde 800 016 005 sul sito jaguar.it o nello showroom più vicino.
XF, this is the new Jaguar.
E vediamo ai blocchi di partenza tutta la redazione del nuovo canale Sky Sport 24. Alcuni giornalisti in giacca e cravatta sistemano i loro microfoni. La nuova squadra è pronta. Partiti! E arrivano sulle notizie sportive prima di tutti!
Nasce Sky Sport 24, il nuovo canale di news sportive 24 ore su 24, incluso nei pacchetti sport e calcio. Ora con Sky, lo sport ha sempre qualcosa da dirti. Abbonati subito, chiama 199-100-900. Questo è sport, questo è Sky.
Ehi professionista, perché ti lamenti? Arrivano tardi gli aggiornamenti. Combatti lo stress, non fasciarti la testa. Scegli Zucchetti e inizia la festa. E tu, azienda, cosa c'è che non va? Cala la produttività? Se i software che usi non rendono molto, scegli Zucchetti, il problema è risolto. Ascoltare il cliente è la soluzione. È questo che fanno le nostre persone. Un mix vincente di cervello e passione. www.zucchetti.it per scoprire il meglio dell'IT.
Zucchetti, software e hardware per aziende, professionisti e pubblica amministrazione ad altissime prestazioni.
A Bologna dal 25 al 28 settembre vieni alla quinta edizione di Arte Libro, l'unico festival del libro d'arte in Italia. In pieno centro storico tra Palazzo Rienzo, Piazza Maggiore e il Museo Civico Archeologico potrai acquistare le novità librarie delle case editrici nazionali e internazionali, nonché i libri antichi e di pregio dalle più importanti librerie antiquarie d'Italia. 3 giorni di incontri, convegni, dibattiti e mostre con artisti, critici, curatori, architetti e personalità di spicco del mondo dell'arte e della cultura. Info su artelibro.it.
Ciao.
Ciao.
Che fame. Cosa hai preso oggi?
Scarpe, 2 paia, una rosa e una giallina. Ma non come la giallina che avevo, un colore un po' più caldo. E quella rosa come le altre ma con un fiocchetto diverso. Mi servivano proprio.
Io dicevo da mangiare.
E scarpe impanate?
A seconda le tue passioni. A farti risparmiare sulla polizza auto c'è Zuritel. Calcola subito il preventivo su Zuritel.it o chiama all'848 58 85 85. E se passi a Zuritel puoi risparmiare fino a 210 euro sull'RC Auto. Fonte il libretto rosso delle assicurazioni di 4 ruote edizione 1107, profilo 2 Milano.
Che strada fa?
Situazione difficile sull'autostrada del Brennero, tra Pegognaga e Mantova Sud, verso il Brennero, in mezzo alle code per lavori c'è stato un incidente nel quale sono coinvolti mezzi pesanti. Sempre in A22 restano le code per lavori tra Affi e Alavio e tra Bolzano Nord e Chiusa verso il Brennero e tra Mantova Nord e Mantova Sud verso Modena. È un incidente da causa delle code sulla A26 dei Trafori verso Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e Masone, e si resta in coda per un incidente anche intorno a Torino sulla tangenziale sud tra Drosso e Stupinigi verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Ci sono code per lavori poi in Toscana sulla 12 la Genova-Livorno tra Massa e Carrara verso Genova e sull'autostrada Roma-Fiumicino verso la capitale a partire dall'innesto con il tratto laziale dell'autostrada A12. Noi torniamo tra mezz'ora.
Sono le 13:16. Queste le notizie del GR Extra Large.
Per Alitalia sono le ore decisive. Azienda e governo vogliono chiudere oggi l'accordo con i sindacati. In corso la trattativa al Ministero del Lavoro. Fischiato all'arrivo il leader della CISL, Raffaele Bonanni.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera al federalismo fiscale che ora dovrà essere discusso dalla conferenza Stato-Regioni. Approvazione definitiva con la finanziaria, fa sapere Calderoli.
E l'esecutivo ha approvato anche le nuove norme sulla prostituzione. Nel disegno di legge si prevede il carcere, multe pesanti per le prostitute che esercitano in luego pubblico e per i loro clienti.
L'Ossetia del Sud non vuole l'indipendenza, ma vuole unirsi alla Federazione Russa. L'annuncio arriva dal presidente Osseto. Il ministro Frattini a Radio 24: non è vero che l'Italia è stata morbida con la Russia.
La Banca Centrale Europea chiede all'Italia una finanziaria dura. Francoforte vuole tagli per progredire nel risanamento dei conti.
Nuovo caso in Turchia. Uno scrittore rischia 5 anni di carcere per aver parlato di genocidio armeno, come successe al Nobel per la letteratura Orhan Pamuk. Per il governo turco ufficialmente si trattò di guerra civile.
11 settembre, 7° anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono. Da quel giorno l'incubo degli attentati è cresciuto. Eppure, dice una delle massime esperte di terrorismo internazionale, Loretta Napoleoni, oggi ci sono meno attentati che durante la Guerra Fredda.
Sì, questa teoria viene espressa in un libro, I numeri del terrore, perché non dobbiamo avere paura, uscito da poco per Il Saggiatore.
Loretta Napoleoni l'ha spiegato in un'intervista che tu l'hai realizzato, Alessandra.
Sì, ci siamo incontrati appunto e gli ho chiesto il perché di questa teoria che francamente potrebbe stupire molti di noi. Allora sentiamola.
Il confronto con la Guerra Fredda è stato fatto volutamente proprio per utilizzare i numeri, quindi le statistiche del terrorismo e dimostrare che durante la Guerra Fredda non solo c'erano in Occidente, quindi parliamo dell'Occidente, non del mondo musulmano, c'erano molti più attacchi, quindi una frequenza maggiore, ma soprattutto c'era più gente che moriva a causa del terrorismo. E questo per dare un po' una ridimensionata alla minaccia del terrorismo, che è una minaccia reale, però non è così seria come ci vogliono far credere.
Ma allora perché abbiamo questa sensazione sempre di paura, di terrore degli attentati? C'entra anche le immagini che abbiamo visto delle Torri Gemelle?
Sì, sicuramente nel nostro subconscio quelle immagini poi ripetute in continuazione dai media, ecco, queste immagini hanno alterato il nostro subconscio, ma nello stesso tempo ci hanno reso consapevoli del pericolo del terrorismo, il quale è sempre esistito, però noi non lo capivamo e quindi su questo trauma diciamo psicologico si è sovraimposta la politica della paura. I governi occidentali hanno capito che potevano manipolare questa psicosi a loro vantaggio.
Una minaccia del terrorismo che viene utilizzata, secondo lei, ma anche secondo altri esperti del settore, per ristabilire un nuovo ordine mondiale, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Però lei nel libro dice questo in realtà è antieconomico, nel senso che ci sta portando ad un impoverimento nei paesi dell'Occidente. Perché?
Ma in effetti l'analisi delle conseguenze della politica della paura dall'11 settembre fino ad oggi è un'analisi che ci porta a una conclusione sconcertante, che è stata una follia economica. È stata una follia economica dal punto di vista finanziario, proprio del costo di questa guerra, che in effetti è una guerra a fantasmi e quindi potenzialmente senza fine. Ma soprattutto ha creato degli squilibri nel sistema economico che si sono ripercossi su di noi. L'aumento del prezzo del petrolio, per esempio, dalla fine del 2001 fino al 2003, l'aumento del prezzo del petrolio è determinato dall'attitudine psicologica dei mercati, che reagiscono ad ogni notizia appunto apocalittica che gli viene presentata con la paura che ci sarà un'interruzione della produzione petrolifera in Arabia Saudita a causa di un attentato terrorista.
Sempre nel libro lei dice che appunto gli attentati oggi in Occidente sono meno rispetto a quello che poteva avvenire negli anni 70-80, però invece aumentano gli attentati nel mondo orientale, nel mondo musulmano. Come mai?
Sì, quello che è successo è che il terrorismo in Europa, in Occidente in generale, dagli anni 80 fino ad oggi, anche prendendo in considerazione l'11 settembre, è un fenomeno che va scemando, quindi abbiamo sempre meno attacchi e sempre meno numero di vittime. Dove invece dal 2001, quindi dall'11 settembre in poi, si impenna l'attività terrorista è nel mondo musulmano, e questa è una reazione alla politica della paura portata avanti dall'Occidente. Prima dell'11 settembre Osama Bin Laden era poco conosciuto nel mondo musulmano, non si sapeva nemmeno esattamente che cosa fosse Al-Qaeda, tant'è vero che nessuno l'aveva mai sentito nominare. Improvvisamente, presentando questa minaccia come una minaccia talmente grande da poter scardinare un paese come gli Stati Uniti, e la guerra al terrore, che è in effetti la reazione a una minaccia alla sicurezza nazionale, la figura di Bin Laden si è ingigantita, ma non solamente in Occidente, ma anche e soprattutto in Oriente. Quindi individui che magari si muovevano nell'area della radicalizzazione del fondamentalismo islamico si sono infervorati.
È difficile naturalmente fare previsioni, non abbiamo la sfera di cristallo, ma secondo le sue analisi è possibile che avvenga un nuovo 11 settembre o un 11 marzo come in Spagna, insomma un attentato così epocale nel mondo occidentale?
Tra l'11 settembre e l'11 marzo c'è una grossa differenza, nel senso che l'attentato, diciamo, epocale è l'11 settembre, perché è l'attentato più spettacolare, ma anche l'attentato dove, il singolo attentato dove muore più gente, quindi quasi 3.000 persone. Ecco, un attentato di questo tipo oggi come oggi in Occidente è improbabile, perché non esiste la struttura che lo ha creato, non esistono le condizioni che hanno dato la possibilità a questa struttura di crearlo, quindi i campi di addestramento in Afghanistan, il fatto che Al-Qaeda, Osama Bin Laden e i suoi finanziatori potevano operare in un mondo che praticamente non sapeva che esistevano.
Quindi tutto questo non esiste più, dice lei?
Tutto questo non esiste assolutamente più, quindi quel tipo di attentato, proprio perché mancano le condizioni, non avverrà. L'11 marzo è un altro tipo di attentato, quindi è, diciamo, in un certo senso preso il modello dell'attentato dell'11 settembre applicato su scala piccolissima. Ecco, questo tipo di attentato è possibile proprio perché è un attentato facile in un certo senso, ma è su scala molto ridotta. Anche questo però è molto difficile da fare oggi come oggi, non perché non ci sia la struttura, ma perché la protezione, diciamo la sicurezza dell'antiterrorismo in Europa è molto molto più allertata di quanto lo fosse l'11 marzo.
Ed era Loretta Napoleoni, esperta di terrorismo internazionale, autrice del libro I numeri del terrore, perché non dobbiamo avere paura, uscito da poco per il Saggiatore.
E nell'11 settembre non potevano mancare anche delle vignette per ironizzare, anche se naturalmente con rispetto, su quanto accaduto. Simone?
Sì, in realtà in questo caso non
molto
c'è
rispetto.
Non molto rispetto, nel senso che la vignetta è di Vauro, che sembra sposare la tesi complottista, diciamo così. Cioè, il titolo della vignetta è "Mai più un 11 settembre" e sotto c'è un Bush con un'aria piuttosto indifferente che dice: tanto non mi posso più ricandidare.
E ora torniamo a collegarci con il Ministero del Lavoro per la trattativa su Alitalia. Sono ancora riuniti i rappresentanti del governo, sindacati e i vertici di CAI, la compagnia che nascerà in sostanza dalle ceneri di Alitalia. Vincenzo Miglietta, uno dei nodi da sciogliere è quello dei contratti. Si parla addirittura di un contratto unico per tutti i dipendenti.
È proprio così. Faccio solamente una parentesi iniziale ricordando un fatto di cronaca successo pochi istanti fa. Al presidio di dipendenti Alitalia si è aggiunto un folto gruppo di lavoratori di Atitech provenienti da Napoli, fatto questo che ha creato un po' di scompiglio con un riposizionamento dei mezzi delle forze dell'ordine. Sentirete i cori di sottofondo. Tornando ad un punto fondamentale della trattativa, il contratto, la nuova compagnia, lo sappiamo, ha proposto un contratto unico a tutti i dipendenti, da qui il no di piloti ed assistenti di volo. Questi ultimi punterebbero a conservare invece un contratto separato che consenta in realtà loro di mantenere una posizione di forza all'interno del sindacato. La proposta dell'azienda si limiterebbe invece ad individuare per i piloti un'area contrattuale autonoma, ma non un contratto separato. Per tutti poi la partita si gioca sul braccio di ferro tra aumenti salariali legati alla produttività. Altro capitolo, quello della mobilità: i dipendenti in uscita sarebbero 3.250 e i sindacati puntano ad una riduzione di questo numero. È tutto.
Grazie Vincenzo, ci collegheremo nuovamente con te più tardi. Adesso passiamo a parlare di cronaca, ma per una storia di cronaca che lambisce soprattutto i temi della giustizia. Fermato 46 volte ieri di nuovo per uno scippo. Sentiamo.
Dal 2006 ad oggi è stato fermato dalle forze dell'ordine 46 volte. 12 anni, ogni volta ha detto di chiamarsi Bobby, di essere romeno e di non avere i genitori. Ogni volta è stato affidato ad una comunità di recupero dalla quale poi è puntualmente fuggito. Autore di furti a Roma, Ancona, Venezia e soprattutto Milano, l'altra mattina Bobby è stato pizzicato dai carabinieri vicino alla stazione centrale, subito dopo aver scippato a una badante bulgara gli 800 euro di stipendio appena ritirati in banca. Per la legge non è punibile a meno di 14 anni. L'unico modo per sottrarlo ai suoi sfruttatori e tentare il recupero è la comunità, dove non esistono sbarre, spiega il tenente colonnello Antonino Bolognani, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.
Del resto questi minori purtroppo commettono poi questi furti perché sostanzialmente c'è la consapevolezza in questo caso che non si possa essere perseguiti a norma di legge proprio perché si tratta di soggetti non imputabili.
Il baby scippatore è stato affidato ad una struttura protetta di Genova fino alla prossima fuga. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore.
Ora parliamo di teatro. Sono stati votati da una giuria di oltre 400 artisti e professionisti della scena italiana. Sono stati assegnati ieri sera al Teatro Olimpico di Vicenza i riconoscimenti della sesta edizione del Premio Olimpici del Teatro.
Tra classici e impegno civile, i premi Eti Olimpici del Teatro raccontano la stagione teatrale italiana attraverso i suoi protagonisti. È Angels in America, dal testo cult della scena gay anglo-americana da oltre 15 anni, lo spettacolo migliore della stagione, premiato anche per la migliore regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani. Ma il premio per la novità italiana è Gomorra. Anche a teatro trionfa la versione del libro di Roberto Saviano. Il regista e coautore Mario Gelardi.
Io facevo l'attore teatrale e mi occupavo di Camorra, lui faceva il giornalista e si occupava di Camorra. Lui mi disse: io sto scrivendo un libro, ti va di leggerne alcune pagine? Puoi capire, leggere Gomorra solamente in anteprima, quando ancora non era un libro, mi ha colpito subito, facciamone uno spettacolo. Poi tutto quello che è successo dopo era talmente imprevedibile che nessuno si poteva aspettare, ovviamente.
Miglior attrice Masha Musì per Anna Karenina, miglior attore per Ritter Tene Foss, Massimo Popolizio.
Il più grande premio è la stima dei tuoi compagni e soprattutto fa piacere avere intorno tutta gente che stimi, come di Mariangela, Erlisca, Ricillo, quindi ci siamo abbracciati, è più che altro una festa e questo secondo me deve rimanere.
E se il premio speciale è andato a una grande signora della scena, Anna Proclemer, lo sguardo del futuro è rivolto alla migliore esordiente, Anna Della Rosa, per la trilogia della villeggiatura di Toni Servillo.
È stata una bellissima partita per molte repliche.
e l'anno prossimo ancora andremo in, cioè questa stagione che viene andremo in giro a lungo, all'estero anche, a San Pietroburgo, a Mosca, a Berlino, a Parigi, a New York, insomma sarà veramente un onore avere questa responsabilità.
Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore.
Diverrà reato prostituirsi per strada, è una delle norme del disegno di legge approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri, fra poco i particolari.
Vogliamo il 50, 50, 50!
Ecco i fast di Dialogo, l'assicurazione che rivoluziona il mercato dell'RC Auto con prezzi sbalorditivi e ti fa risparmiare fino al 50%.
Chiama l'833 1166, 833 1166 o vai su dialogo.it. Da 4 ruote 1107.
Attenzione, la grande migrazione è cominciata. Anche quest'anno scendono a milione da nord a sud. Viaggiano in gruppo, fanno tappa in casetta postale, nidificano in tutte le case, si adattano a ogni spazio e ogni nucleo familiare, controllando in casetta postale anche senza binocolo.
Sta arrivando il nuovo catalogo IKEA 2009. Mille nuove idee per creare una casa a modo vostro. Nuovo catalogo IKEA 2009. La stagione delle idee è cominciata. IKEA, qualità al miglior prezzo.
01 Distribution presenta 65esima mostra del cinema di Venezia.
Mi dicono che sei un clown straordinario e che cerchi lavoro. Se vuoi darci una mano, ci farà molto piacere.
Tratto da una storia vera.
Noi metteremo su una nostra compagnia. Porteremo lo spettacolo per il mondo. È così che li tireremo fuori, guardate.
Parada, un film di Marco Pontecorvo. Dal 19 settembre al cinema.
Ma è vero che da Expert regalano una pitaccia a tutti quelli che comprano l'informatica?
Una pitaccia?
Sì, è una simpaticissima e utilissima etichettatrice elettronica che ricevi in regalo con le offertissime di settembre.
Come il notebook Asus 3 giga di RAM con tecnologia Intel che costa solo 599 euro. E se vuoi paghi tutto a 25 euro al mese a interessi zero.
Tan zero, tag massimo 9,75.
Expert.
Gli esperti siamo noi.
Vedi regolamento nei punti vendita aderenti.
Anch'io voglio la mia pitaccia!
Non mi sposi più.
Ma, Pucci, ho tradito la tua fiducia.
Mai. Pucci, tu sei il solo a non saperlo.
Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia con il servizio rapporto classificato ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325.
Che borsa fa?
Il rialzo di energia e materie prime non riesce a sostenere le borse europee, penalizzate ancora dallo scivolone dei bancari e dal calo di auto e costruzione. A Milano il Mittel a metà seduta cede esattamente lo 0,45%. Le vendite affossano in particolare Seat, meno 5,2%, penalizzata dal taglio di giudizio di una banca d'affari francese e dalla flessione della concorrente londinese Yale. Ma va male anche Bulgari, che risente della debolezza del comparto lusso, mentre cede il 3,5% Fiat sulla scia del comparto auto europeo. Dicevamo bene tutti i titoli oil, in particolare Eni, più 1,4%. Poco fa il CDA ha dato il via libera all'acconto sul dividendo 2008 di 0,65 euro per azione. Infine, per quanto riguarda i cambi, l'euro è debole ma sopra i minimi raggiunti in mattinata a 1,3890, al momento è quotato contro il dollaro a 1,3939. Da Radio Cor, Dario Pollice, per Radio 24.
Sai quante persone faticano ad ottenere rimborsi per i danni subiti? Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malasanità.
Oggi puoi aiutarli con un'attività in franchising che ti fa guadagnare anche senza esperienza.
Apri un centro Patavium. Da oltre 20 anni il leader nel recupero danni. Patavium gestisce le pratiche con uno staff di 120 professionisti e i clienti ottengono più di quanto si aspettano.
Felici loro, soddisfatto tu.
Per saperne di più, 800 400 403 oppure www.patavium.it.
Allora, Giramondo, il tuo viaggio?
Da non crederci, bellissimo.
Si vede dalla faccia.
E questo livido?
Ah, niente. Continuava a darmi pizzicotti per essere certo di non sognare.
Con Lufthansa, oltre 100 destinazioni nel mondo a prezzi da sogno. Ad esempio, Stati Uniti da 489 euro o Asia da 499, tutto incluso. Prenota subito e voli fino a marzo 2009. www.lufthansa.com.
Lufthansa, there's no better way to fly.
Per il tuo impianto fotovoltaico, scegli Inverter Aros. Con Inverter Aros risparmi grazie all'incentivo previsto dalla legge sul conto energia. Aros, un'azienda italiana che contribuisce a salvare il pianeta. Inverter Aros. Tutte le informazioni su www.aros.it. Numero verde 800 48 48 40.
Sono il nero, primero sempre solo. Mai un giro con una bella federa.
Poi è arrivato Chantecler.
Nero!
Tutti i colori finalmente insieme in lavatrice senza problemi. Chantecler Color Protector. Tutto in un solo lavaggio. Un bel vantaggio.
12, 13 e 14 settembre. Il gruppo Idrocentro ti invita a Expo Torre 2008. La casa e il clima. L'unico vero momento di confronto sulle energie rinnovabili. Con la presentazione dei sistemi per l'utilizzo del solare termico e fotovoltaico, geotermia e biomasse. Con approfondimenti e conventions su architettura e impiantistica. Expo Torre 2008, organizzata dal gruppo Idrocentro, ti aspetta con ingresso libero a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo. Nei giorni 12, 13 e 14 settembre. Informazioni al numero verde 800 577 385. Oppure sul sito expotorre.it.
GR Extra Large, le notizie della giornata.
All'Italia serve l'accordo entro domani, ha detto pochi secondi fa il commissario straordinario Fantozzi. La trattativa al Ministero del Lavoro, con massicce proteste dei lavoratori, fischiato all'arrivo il leader della CISL, Raffaele Bonanni.
Il Consiglio dei Ministri ha dato questa mattina il primo via libera al federalismo fiscale. Calderoli annuncia l'approvazione definitiva con la finanziaria, ora la discussione in conferenza Stato-Regioni.
L'esecutivo ha approvato anche le nuove norme sulla prostituzione. Nel disegno di legge si prevede il carcere e multe pesanti per le prostitute. Tutte che esercitano in luogo pubblico e per i loro clienti.
Sforzo per la sicurezza ma rispetto dei principi irrinunciabili, lo dice il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 7° anniversario degli attentati alle Torri Gemelle al Pentagono.
Lo Ossetia del Sud non vuole l'indipendenza ma vuole unirsi alla Federazione Russa, lo dice il Presidente Osseto, ma da Mosca arriva un secco no.
La Banca Centrale Europea chiede all'Italia una finanziaria dura, Francoforte vuole tagli per progredire nel risanamento dei conti.
Nuovo caso in Turchia, uno scrittore rischia 5 anni di carcere per aver parlato di genocidio armeno, come successe al Nobel per la letteratura Orhan Pamuk. Per il governo turco ufficialmente si trattò di guerra civile.
Parte come sempre dedicata al nostro approfondimento economico, Simone.
Sì, ci sono arrivati, come sapete, ve ne abbiamo parlato ampiamente ieri, i dati sul prodotto interno lordo. C'è stato un calo rispetto nel secondo trimestre, rispetto al primo trimestre dello 0,1%, cioè un meno 0,1%, e una crescita acquisita fino a questo momento del più 0,1%, ossia se nel resto del 2008 il PIL restasse piatto, la crescita sarebbe dello 0,1%. Anche di questo si è occupata oggi la Banca Centrale Europea nel suo bollettino, che ha raccomandato all'Italia la massima attenzione sui conti.
La Banca Centrale Europea è tornata oggi a mettere l'accento sul risanamento dei conti pubblici, che deve continuare nonostante il rallentamento dell'economia nella zona euro. I paesi che hanno il bilancio in pareggio possono lasciare agire gli stabilizzatori automatici, quelli invece ancora in deficit non possono permettersi di abbandonare la presa. La BCE accoglie favorevolmente il piano triennale approvato dal Parlamento italiano nelle scorse settimane. Pur meno ambizioso di quello del governo precedente, approvato alla fine del 2007, ha il merito di confermare gli obiettivi di finanza pubblica e in particolare il pareggio di bilancio a livello strutturale nel 2011. Per quanto riguarda la politica monetaria, nel suo bollettino mensile di settembre, la BCE ribadisce la sua preoccupazione sul fronte dell'inflazione, nonostante il rallentamento economico preferisce non aprire la porta ad alcun allentamento dei tassi di interesse. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte.
Torniamo ora alla vicenda all'Italia, lo sappiamo, oggi è una giornata clou, sono riuniti al Ministero del Lavoro i rappresentanti della Compagnia Aerea Italiana, del Governo e dei sindacati. Quali le ultime novità, Vincenzo Miglietta?
Sì, buon pomeriggio, la cronaca di quanto sta avvenendo in primo piano. Poco fa, uscendo dal Ministero del Lavoro, l'amministratore straordinario Fantozzi ha garantito faremo l'accordo entro domani, frase questa che si spera contribuisca a distendere gli animi in realtà un po' agitati qui davanti al Ministero del Lavoro.
Vincenzo, un altro nodo della trattativa è la questione della manutenzione. Dal Ministero del Lavoro, appunto, raccontaci che cosa succede su questo fronte, insomma, quali notizie arrivano.
Ecco, secondo le ultime voci che circolano, in realtà una svolta nella trattativa potrebbe arrivare solo laddove si risolvesse in realtà la partita legata proprio ai cosiddetti asset. La soluzione forse individuata prevederebbe che la compagnia aerea italiana rilevi, oltre agli asset relativi a passeggeri e merci, anche il call center e l'information technology non previsti dalla prima stesura del piano industriale. In particolare il nodo manutenzione sarebbe così risolto, il comparto sarebbe ceduto a Finmeccanica. La nuova compagnia manterrebbe una partecipazione oltre alla certezza di un contratto di outsourcing di 10 anni, come già avviene in Air France e KLM.
Sentiamo intorno a te l'ambiente piuttosto caldo, Vincenzo.
Sì, come dicevamo nel precedente collegamento, al presidio iniziale di questa mattina dei lavoratori di Alitalia si è aggiunto un gruppo proveniente da Napoli, della società ATI Tech, probabilmente più caloroso e più rumoroso. Ci sono stati attimi di agitazione proprio perché i carabinieri hanno riposizionato i numerosi mezzi che stanno qui davanti al Ministero del Lavoro. Adesso sembra tutto però sotto controllo.
Grazie Vincenzo Miglietta, torneremo a collegarci nuovamente con te.
Era stato annunciato nei giorni scorsi e stamattina il via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulla prostituzione. Il provvedimento, per diventare effettivo, dovrà essere approvato dal Parlamento.
Ma sentiamo che cosa prevede appunto questo disegno di legge proposto dal Ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna.
Come donna, l'idea della prostituzione mi fa rabbrividire.
E quindi il fenomeno, che rappresenta un allarme sociale, va contrastato con misure ferme e decise. A questo mirano le nuove norme contro la prostituzione del ministro Carfagna, arrivate a 50 anni dalla legge Merlin e approvate oggi all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. Pene più dure per chi sfrutta la prostituzione minorile e per chi con i minori compie atti sessuali. Rimpatrio assistito con procedura accelerata per i ragazzi stranieri non ancora diciottenni colti a vendere il proprio corpo. Ma la novità principale di questo DDL riguarda il divieto a prostituirsi per strada grazie all'introduzione del reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico. Infrangerlo costerà caro non solo alle lucciole ma anche ai clienti, che rischieranno l'arresto da 5 a 15 giorni oltre che un'ammenda da 200 a 3.000 euro. Sentiamo ancora il ministro Carfagna.
Mentre parliamo, la prostituzione in Italia, così come nella stragrande maggioranza dei paesi occidentali, non è reato. Quindi la notizia non è questa, la notizia semmai è che introduciamo un nuovo divieto, un nuovo reato, una nuova fattispecie penalmente rilevante, che è appunto quello dell'esercizio della prostituzione in pubblico e in luogo aperto al pubblico.
Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ora con la storia di una donna sbranata dai cani del figlio ad Andria, una ragazzina di 12 anni aggredita da un Doberman in Emilia.
È stata uccisa dai cani di razza corsa dell'allevamento del figlio in provincia di Bari, Ersilia Maldera, di 74 anni. Entrata nel recinto, il branco l'ha prima assalita e poi azzannata alla testa e alle braccia. Sempre ieri sera, ma nel Reggiano, una ragazzina di 12 anni che passeggiava con i genitori e il suo cagnolino è stata aggredita da due Doberman. Forse alla vista di un gatto, i cani sono fuggiti dal guinzaglio dell'operaio 49enne che camminava dall'altra parte della strada, sbranando il meticcio e mordendo la piccola che lo difendeva al collo e alle gambe. Sono solo due questi dei tanti casi di persone ferite ogni giorno dai cani, un problema che il sottosegretario al welfare Francesca Martini intende risolvere con una nuova ordinanza che entrerà in vigore dal gennaio prossimo. Mentre sparirà la lista delle razze pericolose, sarà invece obbligatorio per tutti i cani il guinzaglio e la museruola da utilizzare in base alle caratteristiche dell'animale. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore.
Nelle ultime settimane ha suscitato grande polemica a Roma l'idea, il progetto di fare un grande parcheggio nella cosiddetta Pancia del Pincio, che non so, uno dei posti più straordinari di Roma.
Di Roma, sicuramente, forse uno dei più belli d'Italia. Bene, al termine della riunione e della giunta capitolina, insomma, diciamo così, del governo, così possiamo chiamarlo, che giovedì mattina ha approvato una memoria in merito al progetto del garage multipiano, l'assessore comunale alla cultura Umberto Croppi ha spiegato che il progetto originario non c'è più. Quei 700 posti auto, sono parole sue, li aboliamo, ampliamo il parcheggio del galoppatoio di Villa Borghese in modo da bilanciare la non realizzazione del parcheggio del Pincio. Da ricordare che il parcheggio del galoppatoio di Villa Borghese è spesso a deserto, insomma le pagine dei giornali sono state piene.
Simone, tu sei uno di quelli che fa il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo?
Assolutamente no, sono stato anche un passato da metallaro, quindi figuriamoci.
Beh, allora una notizia però per chi al Festival di Sanremo tiene, come la nostra Marta Cagnola che lo segue tutti gli anni. Allora, il Festival di Sanremo si farà, questa è una certezza, e con Paolo Bonolis. Questa è la dichiarazione di questa mattina del direttore di Rai 1, Fabrizio Del Noce. Ha chiarito poi che vanno ancora raggiunti dei piccoli accordi con comune di Sanremo, però insomma tutto tranquillo, il Festival di Sanremo quest'anno, come tutti gli anni, ci sarà.
Benissimo, e noi passiamo a parlare adesso, come sapete stiamo conducendo una sorta di viaggio tra i 100 esempi della buona amministrazione citati dal ministro Brunetta nel sito della Funzione Pubblica. Oggi un bel esempio scolastico.
Innovazione della didattica, accompagnamento continuo dello studente, apertura alla realtà socio-economica del territorio. È questa la formula che ha portato il gruppo di licei Brocchi di Bassano del Grappa ad essere inseriti dal ministro Brunetta nell'elenco delle eccellenze nella pubblica amministrazione. 5 indirizzi, 3 sedi, 2.000 studenti, 200 insegnanti, al Brocchi non hanno paura di sperimentare. Per esempio, oltre agli obbligatori corsi di recupero, hanno attivato la formula dello studio assistito. Alcuni docenti seguono i ragazzi più deboli, soprattutto insegnando loro a studiare meglio. Poi c'è l'accompagnamento allo studio fra pari, in questo caso sono gli studenti più bravi ad aiutare i compagni. Quindi l'apertura al territorio, grazie ad una collaborazione con l'Associazione Industriali di Vicenza, i ragazzi di quarta liceo svolgono stage estivi presso le aziende della zona. Un'esperienza importante per loro, ci spiega la professoressa Antonella Ceccato, responsabile qualità della scuola.
Capire quali sono le competenze che il mondo del lavoro chiede, e quindi non solo le competenze quelle specifiche, ma anche le competenze che possono essere relazionali, che cosa vuol dire lavorare, quindi apprezzare sì sicuramente di più certo il mondo della scuola e quindi lo studio, ma anche relazionarsi con l'ambiente lavorativo. Noi abbiamo attivato anche l'alternanza scuola-lavoro.
E non deve suonare bizzarro che delle aziende siano interessate a ragazzi che studiano latino e greco. Il liceo Brocchi sforna infatti ragazzi che parlano tre lingue, conoscono il diritto, anche quello europeo, e sono ferratissimi con linguaggi non verbali e multimediali. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore.
Rischia 5 anni di carcere solo per aver definito genocidio il massacro degli armeni. In Turchia un nuovo caso di uno scrittore perseguitato per le sue affermazioni. Fra poco la sua storia.
Che strada fa?
Sulla 22 del Brennero il traffico è rimasto temporaneamente bloccato tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud verso il Brennero. All'interno di un cantiere che causava già code si è verificato anche un incidente nel quale sono rimasti coinvolti mezzi pesanti e al momento si segnalano 6 chilometri di coda. Ci sono code per lavori anche tra Affia, Lavio e tra Bolzano Nord e Chiusa, sempre verso il Brennero, e tra Mantova Nord e Mantova Sud in direzione di Modena. Ci sono code poi per un incidente sulla tangenziale sud di Torino tra Drosso e Stupinigi in direzione della A21 Torino e Piacenza-Brescia. Una notizia che riguarda il traforo del Monte Bianco: per un mezzo pesante in panne si allungano le attese per attraversare il tunnel di 90 minuti al pedaggio italiano e di oltre 2 ore al pedaggio francese. Di conseguenza, per evitare che si formino code troppo lunghe sul piazzale italiano del tunnel del Monte Bianco, chi proviene da Torino e si trova in viaggio sulla 5 deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Courmayeur Sud. Ed è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora.
Sono le 13:47 minuti, queste le notizie del GR Extra Large.
All'Italia serve l'accordo entro domani, ha detto il commissario straordinario Fantozzi. La trattativa al Ministero del Lavoro riprenderà alle 15. Massicce le proteste dei lavoratori con fischi per il leader della CISL, Raffaele Bonanni.
Celle negli stadi per metterci subito chi delinque. Se necessario le costruiremo, è l'idea lanciata questa mattina dal presidente della Lega Calcio, Matarrese.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera al federalismo fiscale. Calderoli annuncia l'approvazione definitiva con la finanziaria. Ora la discussione in conferenza Stato-Regioni.
L'esecutivo ha approvato anche le nuove norme sulla prostituzione. Nel disegno di legge si prevede il carcere e multe pesanti per le prostitute che esercitano in luogo pubblico e per i loro clienti.
Sforzo per la sicurezza ma rispetto dei principi irrinunciabili, lo dice il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 7° anniversario degli attentati alle Torri Gemelle al Pentagono.
L'Ossetia del Sud non vuole l'indipendenza ma vuole unirsi alla Federazione Russa, lo dice il suo Presidente, ma da Mosca arriva un secco no.
La Banca Centrale Europea chiede all'Italia una finanziaria aria dura, Francoforte vuole tagli per progredire nel risanamento dei conti.
Il passo indietro turco potremmo definirlo, un altro scrittore sotto accusa semplicemente per le sue idee, per aver parlato in questo caso di genocidio armeno.
Per la Turchia è come rivivere un incubo. Il ministro della giustizia, Mehmet Ali Şahin, ha dato il via libera perché lo scrittore Temel Demirer venga processato per l'articolo 301 del codice penale, che adesso punisce l'offesa alla nazione turca e non più l'identità nazionale. Demirer è stato messo sotto accusa per alcune frasi pronunciate in una conferenza all'indomani dell'omicidio del giornalista armeno Hrant Dink, freddata a Istanbul il 19 gennaio 2007. Lo scrittore aveva detto che il reporter era stato ammazzato per la sua battaglia sul riconoscimento del genocidio armeno del 1915, che Ankara continua a negare. Rischia fino a 5 anni di carcere. In molti si chiedono quali saranno le reazioni di Bruxelles. L'Europa ha chiesto più volte l'abolizione dell'articolo, che nel 2005 ha fatto finire sotto processo anche il premio Nobel Orhan Pamuk, o almeno un emendamento che limitasse il numero dei procedimenti. Questo era arrivato ad aprile ed era stato accolto con scetticismo perché è considerato troppo blando. E ora, con la decisione di Shaheen, rischiano di riaprirsi le polemiche. Il parere del ministro arriva nel momento meno opportuno, ossia quando, dopo la visita del presidente turco Abdullah Gül ad Erevan di sabato, i rapporti tra Turchia e Armenia sembravano avviati alla distensione. C'è poi la solita incognita sul destino del paese, la soluzione dell'AKP da parte della Corte Costituzionale e l'inizio del processo contro l'organizzazione criminale Ergenekon, entrambi a luglio, sembravano aver posto le premesse per un periodo di pace interna. Ma la nomina di un nuovo capo di Stato maggiore ultralaico, il generale Ilkay Barşpu, e la ripresa dei processi contro gli intellettuali gettano nuove ombre su un paese che sa che cosa si è lasciato alle spalle, ma non quello che lo attende. Marta Ottaviani, GR24, Il Sole 24 Ore, Istanbul.
E ora andiamo negli Stati Uniti per la campagna elettorale. Stefano Pistorini, Mr. Jefferson Ming, tutti i giorni in onda dalle 16. Quella di Barack Obama, del rossetto sul maiale, lo leggiamo sui quotidiani di oggi, dappertutto, sembra essere una nuova gaffe. Lo è veramente? Come la vedono i giornali americani, Stefano?
Ah, la vedono come al solito, buongiorno a tutti, la vedono come al solito in modi contrapposti a seconda del sostegno che intendono offrire. Di fatto il rossetto sul maiale, sulla faccia del maiale, è un modo di dire americano, magari un po' troppo regionale per usarlo in occasioni come queste. Altresì, come ha detto Obama da David Letterman ieri, in ogni caso la Palin sarebbe stato il rossetto e non il maiale, non ho provato a uscirne così, insomma. Certo, c'è sempre interrogativo di chi sarebbe stato in quel caso il maiale.
C'è da dire, Stefano, che nei giorni scorsi la stessa Pelline si era definita un po' un pitbull con il rossetto, quindi anche per questo forse si è pensato che Obama facesse riferimento a lei?
Sì, sì, ma tutto gira intorno a, in realtà tutto gira intorno al cambio di stile che sta avendo questa campagna elettorale, che fino alle due convention era arrivata su un binario di correttezza, rispetto, confronto tra i due candidati su in un'atmosfera di grande compostezza. L'arrivo della Palin e soprattutto l'imminenza delle elezioni sta facendo saltare fuori quel gioco sporco che poi è la regola, non è l'eccezione delle elezioni americane.
Ecco Stefano, devo dirti che a me impressiona particolarmente, come mi impressiona ogni volta che assistiamo alle elezioni americane, alla stretta finale, quanto nel nostro paese sia tutto, diciamo così, un pochino più scacciato, nel senso che c'è in America l'attenzione ad ogni singola parola, ad ogni singola espressione viene stressata e amplificata in maniera impressionante.
Guarda, proprio questo ieri è stato l'oggetto dell'appello che in un'occasione poi atipica, come appunto una partecipazione allo show di David Letterman, ha fatto Obama, cioè, e secondo me ha fatto bene, ha messo un punto nel suo paniere, ha detto per favore non ci impigliamo sull'epiteto, sulla parola sbagliata, sull'inciampo, sul muslim dell'altro giorno e quant'altro, cerchiamo di far sì che questa non diventi la campagna trash dello scambio di insulti, cerchiamo di restare sulle materie, sulle questioni essenziali, perché il momento è grave, l'America ne ha bisogno e forse se lo merita pure, e mi sembra perfettamente condivisibile.
Ecco Stefano, secondo anche la tua esperienza di campagne elettorali americane, alla fine questo gettare un po' fango sull'avversario, usare questi toni anche un po', insomma, grevi, premia un candidato o no?
Ha premiato in passato certamente, questo è lo stile vincente e, diciamo, almeno spregiudicato con cui Karl Rove, il più grande stratega politico contemporaneo americano, ha vinto le due elezioni di George W. Bush, ha distrutto John Kerry con la questione delle barche durante la guerra in Vietnam, una questione abbastanza di lana caprina nel complesso. Io non credo che questo sia il caso del 2008, gli americani hanno veramente un coinvolgimento emotivo e anche pratico nell'andamento di questa elezione, io credo che qui si vincerà con gli argomenti e non con gli insulti.
Grazie allora a Stefano Pistolini, ricordiamo l'appuntamento con Jefferson Ming alle 16, tra l'altro è iniziata da poco a Ground Zero la cerimonia di commemorazione per ricordare appunto le vittime dell'11 settembre e per oggi negli Stati Uniti si ferma la campagna elettorale, tra l'altro Barack Obama e McCain parteciperanno insieme ad alcuni incontri per parlare appunto di terrorismo e non per fare campagna elettorale.
Ancora un flash sulla trattativa per Alitalia in questa giornata clou, è sempre in corso al Ministero del Lavoro l'incontro fra governo, sindacati e vertici di compagnia aerea italiana, o meglio, forse sono stati aggiornati gli incontri, Vincenzo Miglietta.
Sì, è così, per il momento c'è una pausa nella trattativa, si riprenderà alle 15 con 4 tavoli di confronto. Ricordiamo che la partita si gioca sicuramente sull'esistente di Alitalia, ma soprattutto sul futuro, cosa ne sarà di rotte hub ed aeroporti coinvolti, ad esempio il dualismo, ne abbiamo parlato molte volte, Fiumicino-Malpensa, tutto ciò rientra nel piano industriale. Sulle rotte sarebbe arrivata la garanzia di incrementare alcune tratte a lungo raggio, l'assorbimento di Air One garantirebbe inoltre il monopolio dei voli interni. I sindacati inoltre hanno insistito questa mattina per avere garanzie che la data degli imprenditori non esca in un secondo tempo dalla compagnia, consegnando di fatto l'azienda ad un competitor straniero. Vedremo dunque nelle prossime ore come andrà avanti la trattativa.
Grazie Vincenzo Miglietta. Ora invece passiamo ad una notizia un po' sconcertante che è arrivata questa mattina.
Sì, comunque interessante, qualcosa che farà discutere, insomma. Dice il presidente della Lega Calcio Antonio Matarrese: se necessario costruiamo celle negli stadi per mettervi subito chi delinque. Tutto questo a margine della presentazione di una campagna di comunicazione contro la violenza negli stadi promossa dal Ministero dell'Interno. Ma Alessandra, continuiamo a parlare di calcio.
Sì, continuiamo a parlare di calcio, ma per riderci sopra, pare che i calciatori siano quelli che sanno meno le lingue straniere, ma anche chi insomma ci bazzica in paesi come l'Inghilterra da un po'.
Esattamente, come per esempio l'allenatore dell'Inghilterra Fabio Capello. Diciamo, il tema è un po' più in generale gli italiani e le lingue straniere. Bene, ieri Croazia e Inghilterra, una vittoria dell'Inghilterra nettissima, 4-1, ed ecco il tentativo a 7 mesi dall'ingaggio in Inghilterra di Fabio Capello di esprimersi nella lingua inglese.
But we play well, we played like a team, very compact and no problems. I know the Croatia played like the Europe Europe Cup. We studied the style of Croatia. We tried to create difficulty.
Per fortuna c'era chi suggeriva. Questo naturalmente ci ha ricordato qualcos'altro, Alessandro.
Sì, mi ha ricordato anch'io che mi occupa poco di calcio, non posso dimenticare il mitico Giovanni Trapattoni quando era allenatore del Bayern Monaco. Allora siamo andati a ritrovare un pezzettino delle sue perle.
Aber ich sag Sie nicht spielen für die Italiener Meisters. Struss in zwei Jahren hier gespielt sein Spiel. Ich immer verletzt.
Assolutamente mitico, gli italiani e le lingue. Francesco Rutelli all'epoca ministro dei beni culturali, sentite qua.
Art, history, cities. Please visit the website, but please visit Italy.
E non solo, chiudiamo direi con
Par condicio, adesso sentiamo anche Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, anche allora quando era a Camp David, sentiamolo un po'.
A bit late to Camp David.
E aggiungo una cosa ancora.
I would like to add one more thing.
Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom of democracy.
Thank you, sir. The English is very good.
All'Italia ultima chiamata, si chiude entro domani, dice Fantozzi. Presidio dei lavoratori al Ministero e fischi al leader della CISL.
Primo via libera dell'esecutivo al federalismo fiscale. Il Consiglio dei Ministri approva anche le nuove regole sulla prostituzione. Sarà reato nei luoghi pubblici.
Non indipendenti, ma dentro la Russia, lo annuncia il presidente dell'Ossetia. Così vuole la storia, dice, ma da Mosca arriva un secco no.
Si faccia una finanziaria dura, la Banca Centrale Europea chiede all'Italia tagli alle spese.
Nell'anniversario dell'11 settembre ci si torna ad interrogare sul rischio terroristico. Non c'è da aver paura, ha detto ad XL l'esperta Loretta Napoleoni.
Il passo indietro turco, un altro scrittore rischia 5 anni di carcere per aver parlato di genocidio armeno.
Termina così questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia.
Ed Alessandra Tedesco.
Coordinata da Maria Piera Cece con in regia Filippo Aureggi.
Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it.
O riascoltarci www.radio24.it. A domani.
GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.
Allora, adesso gira a destra.
Sicuro?
Ora vai a sinistra.
Sicuro?
Ora prosegui dritto per 207 metri.
Sicuro?
Sicuro sì, siamo arrivati in Peugeot?
Vai sul sicuro. Nuovo 207 Energy Sport con ESP, clima, hi-fi, cerchi in lega e nuovo navigatore integrato Geo 76 con funzioni TV, telefono e etilometro.
Sicuro?
Sicuro. La Peugeot 207 Energy Sport è tua da 11.800 euro grazie a 3.000 euro di sconto compresi eco incentivi, ma solo fino al 39.08. Vieni a provarla sabato 13 e domenica 14.
Siamo in diretta da Monza, è una gara incredibile. La Camera Car supera ogni aspettativa. Le telecamere da venerdì seguono senza sosta ogni emozione. Attenzione, il formato 16 nonni non taglia nemmeno una curva. Dai il meglio di sé sul traguardo e si lascia tutti alle spalle.
Il Gran Premio d'Italia sarà un evento spettacolare con Sky. Tutto il weekend di gara in diretta. Per non perdere nemmeno